minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo del rapporto Serva Salute presentato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Poi ci occuperemo delle elezioni del 20 agosto in Afghanistan dal punto di vista delle donne ed infine torniamo sul progetto Diversamente Reattivi. Ma prima ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Gli obiettivi di Kyoto sono possibili. In Europa le emissioni di gas serra nell'atmosfera sono diminuite per il terzo anno consecutivo. Lo rivela il commissario dell'Unione Europea all'ambiente Stavros Dimas, rendendo noti i dati 2007. Meno 1,6% delle emissioni rispetto al 2006. Rispetto al 1990, anno di riferimento per il protocollo di Kyoto, a livello europeo si registra una diminuzione di 5 punti percentuali. Entro il 2012 sarebbe possibile arrivare all'8%, come vuole lo stesso accordo di Kyoto. Se i buoni risultati valgono per l'Europa, alcuni Stati membri, presi singolarmente, non ce la faranno e incorreranno in sanzioni. Fra questi l'Italia, la Spagna, il Portogallo, il Lussemburgo e l'Austria. Last Minute Market. Si tratta di un progetto di sviluppo locale sostenibile di responsabilità sociale e di impresa, che in pratica recupera l'invenduto da supermercati, aziende e ristoranti e lo dona agli enti caritatevoli, comunità di recupero, associazioni, mense per i poveri. Nel primo semestre del 2009 hanno raccolto prodotti vari per un valore record di 850.000 euro, 145 tonnellate di cibo, 22.000 libri, 7.700 euro di farmaci, 23.000 di merce non alimentare. Il tutto viene distribuito a 70 enti e associazioni dell'Emilia-Romagna, la sede a Bologna. Il Last Minute Market dà lavoro a 12 persone. È stato presentato presso il Policlinico Gemelli il primo rapporto Serva Salute Ambiente 2008. Per la prima volta è stato analizzato lo stato di salute dell'ambiente in cui viviamo e il suo collegamento allo stato di salute della popolazione. Autori del rapporto il professor Antonio Azzara dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Sassari e il dottor Umberto Moscato dell'Istituto di Igiene della Cattolica di Roma. Abbiamo chiesto dettagli al professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha realizzato il rapporto. Primo rapporto Serva Salute Ambiente, un volume di 115 pagine in cui viene analizzato cosa in particolare, professore?
È analizzato lo stato dell'ambiente in Italia e le sue correlazioni con la salute dei cittadini. Questo perché negli ultimi anni abbiamo visto con il rapporto Serva Salute un costante deterioramento, diciamo, delle condizioni ambientali in Italia e una risposta molto diseguale nelle regioni a queste minacce ambientali.
Quali sono i temi che più di altri caratterizzano questo studio?
Ma noi abbiamo analizzato le grandi matrici ambientali, cioè aria, acqua, rifiuti, rumore e radiazioni. E abbiamo visto che sostanzialmente queste sono in qualche modo le minacce più forti alla salute degli italiani. A queste minacce si risponde in maniera molto diversa. Innanzitutto misurandole meglio o misurandole peggio, perché ci sono regioni italiane che di fatto non hanno attivato neanche i sistemi di misurazione. E poi dando delle risposte differenziate.
Ci sono grandi differenze fra il nord e il sud del paese per quanto riguarda le conseguenze sulla nostra salute a causa delle condizioni ambientali?
Ma direi che contrariamente al solito, in cui c'è questa differenza tra nord e sud, qui la differenza è molto più variegata. L'Italia è veramente a macchia di leopardo, perché ci sono di fatto regioni anche del nord che, se magari gestiscono bene i propri rifiuti, hanno problemi con l'acqua potabile, penso al Veneto, o con l'aria atmosferica, penso alla Lombardia. Quindi direi il nostro invito è, partendo da questi dati, a creare una grande alleanza tra chi? Tra l'ambiente, tra il Ministero dell'Ambiente e le agenzie regionali ambientali che si occupano di ambiente ma non di salute, e le aziende sanitarie locali, il Ministero della Salute che si occupa di salute ma non di ambiente. È chiaro che queste due cose bisogna affrontarle insieme, e poi bisogna affrontarle insieme alle regioni, perché è assolutamente inutile che una regione sia virtuosa nel proprio territorio ma magari la regione confinante non lo sia. L'aria non ha confini, l'acqua non ha confini, e così c'è bisogno anche che questi tre attori parlino insieme, cosa che al momento non succede assolutamente.
Concretamente, come si effettua uno studio che metta in relazione lo stato di salute dell'ambiente e le conseguenze sulla nostra salute? Attraverso quali dati si collegano i due aspetti?
Ecco, i dati sono quelli, da una parte, diciamo, degli inquinanti ambientali, e dall'altra parte dei risultati in termini di salute, o meglio di malattia. E devo dire che anche questo in Italia è particolarmente difficile. Ogni tanto si sente parlare, no, di quella grande centrale idroelettrica, di quelle antenne per i telefonini o per le radio televisive che, insomma, che possono alterare. Ma la realtà è che, data la differenza che ho detto prima, data la estraneità di chi si occupa di ambiente a chi si occupa di salute, molto spesso questi studi sono difficili, se non impossibili. E invece sono necessari, perché chiaramente l'ambiente, dopo l'alimentazione, i comportamenti e gli stili di vita, è il terzo fattore che determina la salute dei cittadini.
Era il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane sul primo rapporto Serva Salute Ambiente 2008. Il 20 agosto in Afghanistan avranno luogo le elezioni presidenziali e provinciali e continuano le violenze nel paese. Guardiamo all'evento non dal punto di vista politico, ci occupiamo invece della situazione delle donne in generale e cosa si aspettano da queste elezioni. La Fondazione Pangea Onlus, l'organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire condizioni di sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie, si occupa di istruzione, educazione ai diritti umani, formazione professionale, educazione igienico-sanitaria, microfinanze e creazione di attività generatrici di reddito. Giada Aquilino ha intervistato Simona Lanzoni, responsabile progetti della Fondazione Pangea Onlus. Ascoltiamo.
In questi giorni è la violenza a dominare in Afghanistan. Nel vostro comunicato voi avete scritto: non c'è l'ottimismo del 2004. Perché?
Perché ormai è passato molto tempo e strutturalmente la corruzione ha trovato spazio in ogni meandro, non solo del governo ma anche della società civile, e da un lato c'è la corruzione e dall'altro c'è la criminalità, che sia piccola delinquenza, che sia delinquenza invece strutturata con i signori della guerra, la vendita, il consumo, il commercio, la compravendita dell'oppio, delle armi. O semplicemente il fatto della compravendita dei voti, la popolazione ormai non ha più molte speranze, perché ha visto che dal 2004, in cui si sperava molto, comunque, malgrado tutti i suoi limiti, in Karzai, in una nuova politica, questa non si è effettivamente realizzata, e quindi le persone sanno che se non c'è riuscito Karzai forse non ci riuscirà più nessuno.
Ecco, da questo quadro ne scaturisce che tra i candidati ci sono anche signori, ex signori della guerra e trafficanti di droga o criminali. Che rischi ci sono per il paese oggi?
Ma i rischi sono innanzitutto di involuzione. Proprio in questi giorni sentiamo sempre di più, proprio l'altro ieri Miliband, il ministro esteri britannico, ha detto appunto, e continua ancora Hillary Clinton a spingere sul fatto che i talebani devono essere comunque reintegrati, che siano talebani, signori della guerra o narcotrafficanti, comunque devono essere reintegrati all'interno del Parlamento e quindi anche del governo. Pensando un po' a quello che era l'avvio della venuta dell'Occidente in Afghanistan, che prometteva diritti alle persone, alle donne, comunque una vera svolta, pensare che poi i talebani torneranno comunque al governo, malgrado sia un passaggio che sembra quasi dovuto, vorrà dire che quello per cui è iniziato nel 2001 tutto questo grande, nuova storia del grande gioco, in realtà si è risolta a niente, quindi tutto questo spiegamento di forze militari, di presenza occidentale, comunque poi portano i talebani al governo. Sembra quasi un passaggio dovuto, allo stesso tempo a mio avviso una grossa sconfitta, vuol dire veramente che non si è riuscito a far di meglio, ma questo, cioè l'integrazione talebani si poteva fare sin dall'inizio.
L'escalation di violenza delle ultime settimane cosa indica?
Indica che ancora non hanno fatto un accordo su chi deve vincere realmente. La vera preoccupazione è che proprio con le elezioni si possa verificare un secondo Iran, per il semplice fatto che i candidati maggiori, che sono appunto Karzai da un lato, dall'altro c'è Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani o Ramazan, che sono tutti ex ministri tra l'altro di Karzai, debbano comunque trovare un accordo tra loro per poter portare avanti almeno tra loro il candidato che vincerà e quindi non creare problemi per il dopo elezioni. Ricordiamoci che ci possono essere o la vittoria alla prima votazione oppure un doppio turno e quindi un ballottaggio tra i candidati che non, tra i maggiori candidati che comunque non riescono a raggiungere il 51% dei voti. Se si verifica questa situazione ci potrebbe essere qualcuno di tutti gli altri candidati, ricordiamo sono 41, sono tantissimi, che possono gridare alla frode e quindi potrebbero, come dire, creare delle sommosse nelle aree in cui hanno maggiore influenza, non so, Abdullah Abdullah per esempio, che è stato un ex ministro degli affari esteri di Karzai, è molto forte nella zona est e nord dell'Afghanistan. Ramazan è una zara, quindi comunque nella zona centrale dell'Afghanistan. Ognuno, ogni candidato ha le sue zone di influenza.
Veniamo alle donne, al fianco delle quali Pangea è da sempre schierata. Andranno a votare, perché?
È molto difficile dire che le donne andranno a votare, soprattutto perché nel 2004 sono state molto presenti, hanno veramente dato un forte segno di democrazia o comunque anche di presenza loro. Quest'anno c'è un'enorme campagna che si fa, proprio 5 milioni di donne, di voti di donne, sostenuta dai grandi paesi occidentali, in cui proprio si vuole spingere le donne a farle andare a votare, ma soprattutto fare un voto che possa permettere il rispetto dei loro diritti in futuro. Questo è molto difficile perché purtroppo quello che si vede appunto dall'apertura da un lato dei talebani al governo e il fatto stesso che comunque Karzai ha ceduto e ha dato molto spazio alle istanze più retrograde e repressive nei confronti dei diritti delle persone e in particolare delle donne, fa poco sperare rispetto a una possibilità di apertura verso le donne. Sicuramente la situazione di insicurezza generalizzata e appunto, come accennavi, alla grande violenza che si sta verificando oggi in Afghanistan non favorirà l'andata delle donne a votare, perché soprattutto o si organizzeranno in gruppi per non essere prese di mira singolarmente o semplicemente non avranno neanche il permesso di andare a votare e non hanno di libera scelta, perché comunque non credono nel cambiamento. Questo purtroppo è una grandissima sconfitta rispetto all'enorme presenza delle donne nel 2004 proprio alle votazioni.
Negli ultimi mesi ci sono state molte polemiche per la legge del governo Karzai che regola il diritto di famiglia sciita. Come è stata accolta dalle donne afghane?
Purtroppo questa è una legge terribile proprio nei confronti dei diritti delle donne. Molte donne attiviste di diritti umani si sono mobilitate e tuttora stanno continuando a portare avanti proprio, come dire, una richiesta di revisione della legge, tant'è che il 14 luglio, quindi proprio ultimamente, il Ministero della Giustizia insieme a Karzai ha offerto una serie di revisioni che però in realtà sono semplicemente revisioni di facciata, non di contenuto, e quindi un esempio banalissimo: la donna deve sottostare al piacere dell'uomo almeno 4 volte a settimana. Questo era inizialmente quello che diceva la legge. Adesso semplicemente la donna deve sottostare quando vuole al piacere dell'uomo. Quindi è una revisione di linguaggio ma non di contenuto. E di nuovo le attiviste per i diritti umani e gli attivisti per i diritti umani hanno rifiutato quest'ultima revisione e quindi tuttora la legge deve essere deve passare, deve essere rivista, deve essere modificata e chiaramente rimane una questione aperta, anche perché in previsione delle elezioni si deve capire chi sarà poi a chiudere questa legge, chi sarà il nuovo presidente, e purtroppo le speranze sono molto poche, proprio perché le istanze, diciamo, non progressiste sono più forti di quelle progressiste sui diritti umani.
In conclusione, qual è l'auspicio di Pangea per queste elezioni? Pangea da sempre ha progetti di microcredito e di solidarietà nei confronti delle donne afghane. Ecco, qual è l'auspicio?
L'auspicio è innanzitutto che non ci sia la minor violenza possibile, che ci sia realmente la possibilità di continuare a fare cooperazione anche dopo l'elezione del nuovo presidente afghano, e che effettivamente la comunità internazionale riesca a trovare la miglior soluzione possibile, perché la popolazione possa riuscire veramente a trovare un equilibrio al di fuori del conflitto che continua comunque da oltre 30 anni. Perché ricordiamoci che, malgrado tutte queste operazioni militari o comunque di politiche, la popolazione è quella che paga sempre e comunque, e quindi noi veramente vorremmo che il nuovo presidente, il prossimo presidente, chiunque sia, possa avere un moto illuminato verso politiche nuove, innovatrici, che diano possibilità alla popolazione veramente di respirare una nuova aria. Sappiamo che è molto difficile, però, come dire, la speranza è sempre l'ultima a morire.
Era Simona Lanzoni, responsabile progetti della Fondazione Pangea Onlus, sulla situazione delle donne in Afghanistan e le loro aspettative per le prossime elezioni presidenziali e provinciali nel paese. Intervista di Giada Aquilino. Abbiamo iniziato qualche giorno fa la presentazione del progetto Diversamente Reattivi per il sostegno alle persone con disabilità mentale e fisica. Il progetto vede impegnate diverse associazioni, abbiamo già incontrato la Onlus La Piccola Famiglia e oggi conosciamo un'altra Onlus che aderisce al progetto, si chiama A Ruota Libera, ha sede ad Anzio e sta portando avanti l'iniziativa Biriciclabile in seno agli incontri settimanali Ciclofficina che si tengono presso la stazione ferroviaria di Anzio. Amedeo Aiello ha intervistato Elisa Pellirossi, una delle fondatrici di A Ruota Libera, partecipa al progetto Biriciclabile. Poi ascolteremo Simone Proietti, responsabile tecnico degli incontri di Ciclofficina.
Di cosa vi occupate principalmente voi volontari?
I volontari gestiscono insieme ai ragazzi il servizio di prestito che si fa a Nettuno all'interno di un chiosco, e poi ci sono molte altre attività, tra cui vengono impegnati i volontari insieme ai ragazzi il mercoledì pomeriggio nella ciclofficina, che invece si trova alla stazione di Anzio, e poi anche per tutto quanto riguarda la mobilità europea, quindi gli scambi, i campi di lavoro. Infatti l'associazione ha ospitato nell'estate del 2007, nell'estate del 2008, dei ragazzi provenienti da tutta Europa per fare due campi di lavoro. Ha partecipato anche a diversi scambi. Poi ci sono state le mostre fotografiche, ad esempio, che abbiamo fatto alla fine di uno dei scambi internazionali, così come diverse cene sociali che facciamo insieme ai ragazzi, o la proposta di altri eventi, come è stato fatto un anno qui alla stazione di Anzio, né arte né stazione. Un volontario dell'associazione A Ruota Libera Onlus ha un contatto diretto con i ragazzi, infatti facciamo diverse cene sociali insieme ai ragazzi, e questo nasce come proseguimento del percorso di autonomia, dove infatti insieme ai ragazzi andiamo a fare la spesa, ci sono tutti i preparativi per la cena, quindi c'è una condivisione anche a livello amicale.
E qual è lo spirito con cui vivete tutte queste attività?
Appunto, lo spirito è proprio uno spirito di amicizia. C'è un'aria comunque serena, i ragazzi si divertono e per noi questo è l'importante, però allo stesso tempo prendono anche l'impegno e la coscienza che per loro questo è un lavoro, perché appunto vengono retribuiti e noi siamo molto contenti di questo.
Vi rappresenta l'incontro settimanale Ciclofficina qui alla stazione di Anzio?
Beh, sicuramente questo incontro settimanale dà l'opportunità ai ragazzi di socializzare e di uscire dal contesto familiare per avere un momento di normalità. per distrarsi, per socializzare, per essere, fa parte integrante di questa piccola comunità comunque.
E quali attività svolgono i vostri ragazzi qui in ciclofficina?
Allora, i ragazzi qui principalmente cercano di costruirsi un lavoro, una possibilità di una loro autonomia economica, aggiustando biciclette. Vengono qui tutte le settimane per aggiustare le biciclette, che poi vengono date in prestito gratuito sotto offerta alla comunità. Poi abbiamo anche l'affitto per quanto riguarda i risciò, e i ragazzi vengono qui appunto tutte le settimane, si sporcano le mani aggiustando le biciclette, utilizzando anche comunque sia delle attrezzature, diciamo, abbastanza pericolose, come può essere un trapano o un frullino, e cercano di rimettere a nuovo quelle biciclette che comunque vengono prese, vengono riciclate in tutto e per tutto, vengono donate dalla comunità, oppure vengono prese ai secchioni, oppure vengono prese ai centri di raccolta, e i ragazzi si mettono lì, le riparano, le rimettono a nuovo, vengono anche riverniciate e vengono appunto date in prestito gratuito alla comunità.
Erano Elisa Pellirossi, una delle fondatrici della Onlus Ruota Libera, volontaria impegnata nell'iniziativa Biriciclabile, e Simone Proietti, responsabile tecnico degli incontri di Ciclofficina nell'ambito del progetto Diversamente Reattivi per le persone con disabilità mentale e fisica. Interviste di Amedeo Aiello. Al progetto aderisce anche il Teatro Igramul, il cui direttore artistico dirige dal 2001 il laboratorio CIM, ciò nonostante Mi diverto, presso il Centro di Salute Mentale di Via Monza a Roma. La rubrica infatti termina qui, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.